Allora, io diversi anni fa ebbi modo di soffermarmi su una pagina dell'Antico Testamento molto particolare e dalla riflessione, diciamo, su questa pagina, su questo brano, nacque un sermone che condivisi anche con voi. Ecco, recentemente sono ritornato su questa stessa pagina, su questo brano e sapete, quando si sta davanti al Signore, davanti allo Spirito Santo, perché lavoriamo insieme con lo Spirito Santo, siamo un team, lo Spirito Santo mi ha sorpreso, perché mi ha dato un sermone completamente diverso, tutta un'altra storia, così. Ed io vorrei condividerlo con voi. Allora, da dove cominciamo? Cominciamo con un verso poetico di un poeta inglese del 1800. Lui si chiamava Stephen Monckton e il poema da cui è tratto il versetto che vado a citare si intitola Perseveranza cristiana. Leggo il versetto, dice così: Mortale, tu stai su un punto del tempo con un'eternità da una parte e dall'altra. Un solo dovere ti è imposto, il più alto e sublime, rimanere là dove sei stato messo. Come a dire, uomo, la tua vita è un piccolo puntino sospeso nell'infinito. Dietro di te c'è l'immenso, davanti l'eternità. Non ti smarrire, non temere. Una sola cosa ti è chiesta, rimanere saldo, salda, là dove sei stata messa. Amen. Cari fratelli, la storia su cui andremo a meditare questa mattina ha a che fare proprio con questo, degli uomini che non sono rimasti dove Dio li aveva messi. Andiamo a leggerla questa storia in Prima Re, capitolo 13, e durante la lettura della parola, è abbastanza lungo, però leggerò veloce, e durante la lettura vi invito a prestare attenzione perché c'è un'espressione ebraica che si ripete diverse volte. Ok? L'espressione è questa, Bidvar Adonai, semplice, Bidvar Adonai. Allora, leggiamo, Prima Re, capitolo 13. Ed ecco un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine del Signore, Bidvar Adonai, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso e per ordine del Signore, Bidvar Adonai, si mise a gridare contro l'altare, a dire, altare, altare, così dice il Signore. Ecco, nascerà alla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale sacrificherà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che su di te bruciano incenso, e si arderanno su di te ossa umane. E quello stesso giorno diede un segno miracoloso dicendo: Questo è il segno che il Signore ha parlato. Ecco, l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra si disperderà. Quando il re Geroboamo udì la parola che l'uomo di Dio aveva gridata contro l'altare di Betel, stese la mano dall'alto dell'altare e disse: Pigliatelo! Ma la mano che Geroboamo aveva stesa contro di lui rimase paralizzata e non poté più tirarla indietro. L'altare si spaccò e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per ordine del Signore, Bidvar Adonai. Allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse: Ti prego, implora la grazia del Signore del tuo Dio e prega per me affinché mi sia resa la mano. E l'uomo di Dio implorò la grazia del Signore e il re riebbe la sua mano che tornò come era prima. Il re disse all'uomo di Dio: Vieni con me a casa, ti ristorerai, io ti farò un regalo. Ma l'uomo di Dio rispose al re: Anche se tu mi dessi la metà della tua casa, io non entrerò da te e non mangerò pane né berrò acqua in questo luogo, poiché questo è l'ordine che mi è stato dato dal Signore, Bidvar Adonai. Tu non vi mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada che avrai fatta all'andata. Così egli se ne andò per un'altra strada e non tornò per quella che aveva fatta venendo a Betel. C'era un vecchio profeta che abitava a Betel e uno dei suoi figli venne a raccontargli tutte le cose che l'uomo di Dio aveva fatto in quel giorno a Betel e le parole che aveva dette al re. Quando il padre udì il suo racconto, disse ai suoi figli: Per quale via se n'è andato? Poiché i suoi figli avevano visto la via per la quale se n'era andato l'uomo di Dio venuto da Giuda. Egli disse ai suoi figli: Sellatemi l'asino. Quelli gli sellarono l'asino ed egli vi montò su, seguì l'uomo di Dio e lo trovò seduto sotto il terebinto. Egli disse: Sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda? Egli rispose: Sono io. Allora il vecchio profeta gli disse: Vieni con me a casa mia a mangiare, Ma egli rispose: io non posso tornare indietro con te né entrare in casa tua, e non mangerò pane né berrò acqua con te in questo luogo, poiché mi è stato detto per ordine del Signore, Bidvar Adonai, in quel luogo tu non mangerai pane né berrai acqua, e non tornerai per la strada che avrai fatta all'andata. L'altro gli disse: anch'io sono profeta come te, e un angelo mi ha parlato per ordine del Signore, Bidvar Adonai, dicendo: riportalo con te in casa tua perché mangi del pane e beva dell'acqua. Egli mentiva. Così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro e mangiò del pane e beve dell'acqua in casa di lui. Mentre sedevano a tavola, la parola del Signore fu rivolta al profeta che aveva fatto tornare indietro l'altro. Ed egli gridò all'uomo di Dio che era venuto da Giuda: così parla il Signore, poiché ti sei ribellato all'ordine del Signore e non hai osservato il comandamento che il Signore tuo Dio ti aveva dato, e sei tornato indietro e hai mangiato del pane e bevuto dell'acqua nel luogo del quale egli ti aveva detto non vi mangiare del pane, non vi bere dell'acqua, il tuo cadavere non entrerà nella tomba dei tuoi padri. Quando l'uomo di Dio ebbe mangiato e bevuto, il vecchio profeta che l'aveva fatto tornare indietro gli sellò l'asino. L'uomo di Dio se ne andò e un leone lo incontrò per strada e lo uccise. Il suo cadavere rimase steso sulla strada, l'asino se ne stava presso di lui e il leone pure presso il cadavere. Allora passarono degli uomini che videro il cadavere steso sulla strada e il leone che stava vicino al cadavere, e vennero a riferire ciò nella città dove abitava il vecchio profeta. Il profeta che aveva fatto tornare indietro l'uomo di Dio, udito ciò, disse: è l'uomo di Dio che è stato ribelle all'ordine del Signore. Perciò il Signore l'ha dato in balia di un leone che l'ha sbranato e ucciso, secondo la parola che il Signore gli aveva detta, Bidvar Adonai. Poi si rivolse ai suoi figli e disse loro: sellatemi l'asino. E quelli glielo sellarono. Egli andò, trovò il cadavere steso sulla strada e l'asino e il leone che stavano presso il cadavere. Il leone non aveva divorato il cadavere né sbranato l'asino. Il profeta prese il cadavere dell'uomo di Dio, lo pose sull'asino e lo portò indietro. E il vecchio profeta rientrò in città per piangerlo e per dargli sepoltura. Depose il cadavere nella propria tomba ed egli e i suoi figli lo piansero dicendo: «Ahi, fratello mio!» E quando l'ebbe seppellito, il vecchio profeta disse ai suoi figli: quando sarò morto, seppellitemi nella tomba dove è sepolto l'uomo di Dio. Ponete le mie ossa accanto alle sue, poiché la parola da lui gridata per ordine del Signore, Bidvar Adonai, contro l'altare di Betel e contro tutti i santuari degli alti luoghi che sono nelle città di Samaria, si verificherà certamente. Amen. Avete notato? Bidvar Adonai, per ordine del Signore. Questa è la chiave di tutta la storia, Bidvar Adonai. Ecco, però in ebraico questa espressione rivela una sfumatura importantissima, perché la traduzione letterale in effetti non sarebbe per ordine del Signore, ma sarebbe nella parola del Signore. Proviamo ad applicarla al verso 1. Rileggiamo il verso 1 applicando questa traduzione. Un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel nella parola del Signore. È diverso. Bidvar Adonai, nella parola. E questa la formula, abbiamo sentito, che si ripete ben 8 volte in questo brano. E si ripete sempre in riferimento all'uomo di Dio, tranne che nel verso 18, dove viene usata impropriamente dal vecchio profeta. La nostra versione appunto traduce per ordine del Signore. Ma la traduzione più letterale che abbiamo visto, nella parola del Signore, ci porta a una comprensione più profonda. È vero, ci permette di cogliere una distinzione cruciale tra questi due profeti. L'uomo di Dio si muoveva nella parola, letteralmente lui abitava la parola. E il vecchio profeta invece abitava Betel. Letteralmente dimorava in quella città, aveva messo radici, è vero? Dunque vedete, uno aveva deviato dal cammino, era finito in una zona proibita e vedremo perché. L'altro invece era rimasto là, là dove Dio l'aveva messo, cioè nella parola profetica. Voi ricorderete sicuramente le parole del nostro maestro, Giovanni 8,31: se dimorate nella mia parola, letteralmente sarebbe se abitate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Giovanni 8:31. Andiamo adesso a vedere un diagramma, se è possibile, un diagramma che riassume un po' la condizione spirituale di questi due profeti, il vecchio profeta e l'uomo di Dio. Perdonate, è fatto un po' alla buona, ma è giusto per rendere l'idea. Allora, osservate un attimo, vedete le due linee tratteggiate in alto e in basso con le due freccette ai lati, indicano l'eternità, ab eterno, in eterno, cioè dall'eternità all'eternità, l'infinito. Le due figure umane invece, giallo e nero, che vedete in alto e in basso, quelle due sagome, stanno a indicare il tempo, in modo specifico la vita terrena di questi due servitori. Dunque siamo di fronte a due realtà distinte, tempo e eternità. Eternità intesa come mondo a venire, l'Olam Haba, come lo chiamano i rabbini, la gloria futura. E allora lo scopo di questo grafico è mostrare che queste due dimensioni, tempo e eternità, possono entrare in contatto o rimanere separate. Infatti notate la differenza, l'uomo di Dio in alto, quello luminoso, è collegato alla linea dell'eternità. Vedete l'ancora? Ecco, è ancorato, perché lui, almeno per un certo tempo, lui rimane ancorato alla parola profetica che aveva ricevuto. Dunque lui è, come dire, connesso all'eternità, è collegato con Dio, con la dimensione eterna. Nel linguaggio di Paolo diremmo che camminava nello spirito. Il vecchio profeta invece, vedete qui in basso, è questa figura oscura, lui è fuori contesto, è scollegato, completamente scollegato. Soltanto nel finale, nel verso 20, il Signore stabilirà una sorta di contatto con lui affidandogli una parola profetica, ma sembra un episodio piuttosto isolato. Vedete? E allora la differenza tra questi due personaggi è evidente, c'è un saggio e uno stolto, un po' nello stile dei proverbi. Possiamo spegnere, grazie. Ovviamente però questo diagramma non dice tutto, ci dà soltanto un'idea generale, un quadro d'insieme. Perché? Perché la storia va avanti e questa storia solleva delle domande importanti, delle domande insomma profonde. Senz'altro la domanda più inquietante, leggendo questa storia, è questa: perché mai l'uomo di Dio viene colpito così severamente, mentre invece chi l'ha ingannato, il vecchio profeta, sembra cavarsela senza conseguenze? Iniziamo proprio da qui, dal personaggio più discusso, il vecchio profeta. Il suo comportamento suscita quantomeno perplessità, indignazione. Non so voi, ma quest'uomo mi fa bollire dentro. Chi era? Non sappiamo neanche il nome. E soprattutto, come mai viene definito profeta? Al di là del fatto che anche Baal aveva i suoi profeti, è vero? È possibile che costui fosse un residuo, una sorta di sopravvissuto a quella scuola profetica fondata probabilmente dal profeta Samuele. Però la realtà è che non abbiamo molte informazioni. Ma come abbiamo notato, il testo mette in evidenza una cosa: quest'uomo, il vecchio profeta, viveva tranquillamente a Betel con la sua famiglia. Ecco dunque una prima stortura, un'anomalia. Qualcuno dirà: ma perché? Se vi ricordate, Betel, anche leggendo la storia, no? Betel era diventata un luogo impuro. Andate a rileggere, appena avete tempo, il capitolo precedente, Prima Re 12. È vero? Il re Geroboamo l'aveva trasformata in una città idolatra, un santuario pagano. Addirittura vi aveva deposto uno dei due vitelli d'oro. Abominevole, una profanazione, un fatto talmente grave che stravolgerà il nome stesso, Betel, il nome della città. Il profeta Osea, come pure Amos, non la chiameranno più Bet-El, ovvero casa di Dio, ma Bet-Awen, casa del nulla, casa dell'iniquità. Il peccato di Geroboamo, del re Geroboamo, infatti, mise in moto un meccanismo che portò questa città alla completa rovina spirituale. Pensate un po', nel Nuovo Testamento, Betel, pur esistendo ancora, non viene mai menzionata, neanche una volta. Se andate a fare una ricerca, io l'ho fatta, se fate una ricerca nel Nuovo Testamento troverete tutte le Bet possibili e immaginabili, che ne so, Betlemme, Betania, Betsaida, Betfage, Betabara, Betesda, ma Betel non c'è. Sembra incredibile, mi sono detto, non sappiamo nemmeno se Gesù vi fosse passato. È possibile, ovviamente, ma non è scritto da nessuna parte. Dunque, vedete, Betel perde l'identità, scompare. Dal luogo sacro diventa profano. Scivola pian piano nell'oblio, nel silenzio totale, fino a diventare casa del nulla. Bet Awen, altro che casa di Dio. Allora sorge la domanda, cosa ci faceva un profeta in un luogo del genere? Mangiava, beveva allegramente senza denunciare il peccato. Come mai Dio dovette suscitare qualcuno da fuori, dall'altro regno? Voi che dite? Sembra evidente, questo vecchio profeta si era piegato al compromesso. Aveva preferito il silenzio alla verità. Della serie io me ne sto zitto e il re Geroboamo mi lascia vivere tranquillo. Ma ciò che sbalordisce è la sua sfrontatezza, avete sentito, no? Un angelo mi ha parlato per ordine del Signore. Almeno ebbe la decenza di non dire il Signore mi ha parlato. No, un angelo. Ma stava mentendo, abbiamo letto. Mentiva nel nome di Dio. Dunque era un profeta fasullo, un personaggio profondamente ambiguo. Ma lasciamolo un attimo da parte. Veniamo all'altro personaggio, Ish Elohim, l'uomo di Dio. Poveraccio, perdonate, ma è il primo pensiero che mi viene in mente, poveraccio. Vedete, questa storia mi divide, mi suscita sentimenti contrastanti. Se il vecchio profeta da un lato mi fa ribollire il sangue, costui mi scioglie, mi fa provare compassione. Mi sono detto, ma io che cosa avrei fatto al posto suo? Questo è qualcosa che mi ha insegnato mia moglie. Cerca sempre di metterti nei panni altrui. Non è facile, ma è possibile, anche e soprattutto direi con i personaggi biblici. In fondo all'inizio quest'uomo di Dio fu irreprensibile, custodì il mandato, lo portò a compimento, consegnò la parola profetica a destinazione. E che parola? Una parola scomoda, un messaggio pesante. Riprendere pubblicamente il re di Israele? Denunciarlo davanti a tutta l'assemblea? Tu l'avresti fatto? Io non lo so, ma lui lo fece, ubbidì. Per quale ragione dunque Dio lo castigò così severamente? Per trovare la risposta dobbiamo tornare all'altra domanda. Riprendiamo un attimo la figura del vecchio profeta. Perché mai non è stato castigato? Ci siamo chiesti poc'anzi. Lui che con perfida astuzia aveva ingannato, sedotto e fuorviato l'uomo di Dio. Perché mai se la cavò, tra virgolette, senza conseguenze? Dunque facciamo anzitutto una precisazione. Il fatto che qui non venga menzionata una punizione per questo vecchio profeta non significa che non ci sia stata. Semplicemente non lo sappiamo, non c'è dato saperlo. E sapete, c'è una ragione per questo. Infatti, in questa storia l'enfasi non è sul vecchio profeta, no, no, è sull'altro. L'uomo di Dio, è su lui che si accendono i riflettori. Difatti il presente brano è incentrato su un tema, su una tematica definita, chiara, ovvero la gravità del peccato nella vita di un servitore di Dio. La gravità del peccato nella vita di un servitore di Dio. Non se ne sente parlare spesso dai pulpiti, è vero? È argomento scottante, può essere imbarazzante, delicato, ma è proprio questo il tema di Prima Re, capitolo 13. La disciplina del servo, vale a dire la correzione, l'azione disciplinare nei confronti di un servitore del Signore. E attenzione, carissimi, quando dico servitore del Signore, non intendo necessariamente il pastore o il predicatore tal dei tali, no? Potrebbe essere il contabile della chiesa, il responsabile della scuola domenicale, potrebbe essere il leader dei giovani, potrebbe essere chi coordina l'ospitalità o il worship leader, insomma tutti quelli che in qualche modo, attenzione, alziamo le antenne, tutti quelli che amministrano i beni di Dio. Dunque, amministratori, ministri, osiamo dire, servi del Signore, anche loro, così come il pastore, l'apostolo, il profeta, anche loro sono servitori del Signore. Queste figure che forse non sempre vediamo dal pulpito, vero? Anche loro sono servitori del Signore, così come lo era l'uomo di Dio qui nel nostro brano. La disciplina del servo. Se è vero che Dio castiga, addirittura è scritto in Ebrei, flagella coloro che considera figli, immaginiamo i servitori, i ministri, coloro a cui sono affidati dei compiti particolari, delicati, importanti. Prendiamo per esempio Mosè, Davide, il profeta Giona o lo stesso apostolo Paolo, non personaggi qualunque, ma servitori consacrati, uomini di valore. Tuttavia nessuno di loro fu risparmiato dalla disciplina. Mosè morì senza poter entrare nella terra promessa. Davide perse 3 figli. Il profeta Giona fu gettato in un mare in tempesta e ingoiato da un pesce gigantesco. L'apostolo Paolo, per quanto io ne sappia, morì con la famosa spina nella carne. Sono solo alcuni nomi, nella Bibbia ce ne sono tantissimi altri. E se è accaduto a loro, cari fratelli, se è accaduto a loro, pensate forse che a noi possa toccare un destino diverso? Riflettiamo, non c'è da scherzare. Come dice quel salmo, tremate e non peccate. Amen. C'è un versetto che riassume efficacemente questo principio della disciplina del servo, 2 Samuele 7,14. Qui è Dio che parla a Davide a proposito di suo figlio Salomone. Sentite che cosa gli dice. Dio dice a Davide: io sarò per lui, cioè per Salomone, sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. E se fa del male, lo castigherò con vergate da uomini e con colpi, qui in ebraico letteralmente sarebbe percosse, lo castigherò con percosse da figli di uomini. Così parla il padre. Abbiamo ascoltato bene? Castigo, vergate, percosse. Sì, fa parte del suo metodo. È così che a volte, per carità, se no saremmo distrutti, a volte è così che il padre è costretto a correggere i suoi figli, i suoi servi. Lo so, è difficile da mandar giù. Però vedete, è una faccenda di cuore. La disciplina divina, infatti, è espressione di relazione. Relazione intendo quella con la R maiuscola. Quella che lega il padre al figlio, la relazione che lega il Signore al servo. È un principio del regno. È un principio del regno. E sapete, Dio non ha cambiato sistema. Oggi come ieri agisce ancora allo stesso modo. Posso testimoniarlo per esperienza. Ci sono passato qualche volta. È un sentiero che può essere anche molto doloroso, ma vi assicuro, è un sentiero che conduce alla vita. Mentre vi parlo, mi vengono in mente volti, nomi di preziosi servitori di Dio. Nomi che ovviamente non menzionerò da questo pulpito per rispetto, mi limiterò soltanto a richiamare un esempio, quello di un uomo di Dio profondamente stimato, autore, insegnante, guida spirituale, tanto altro, è vero, un servitore del Signore che tuttavia lasciò questo mondo in modo davvero, davvero triste. Ricordo che lo conobbi dapprima attraverso i suoi libri e poi un po' più da vicino. Ebbi modo di seguire diversi suoi insegnamenti che furono per me fonte di crescita, di edificazione. Insomma, era un uomo straordinario. E allora, molti anni dopo, a un certo punto, ebbi nel cuore il desiderio di invitarlo come oratore in una delle formazioni che stavamo organizzando. Quindi cercai di rintracciare un modo per contattarlo, però venni a sapere purtroppo che era venuto a mancare. era morto in circostanze particolarmente dolorose. Pensate, negli ultimi 5 anni della sua vita, negli ultimi 5 anni, si era ritrovato in una condizione di estrema fragilità, privato della facoltà di parola, era diventato praticamente muto e incapace di badare a se stesso, totalmente dipendente dagli altri. Fratelli cari, nell'apprendere quella notizia fui profondamente scosso, addirittura andai in crisi perché cercavo delle risposte, delle spiegazioni. Volevo capire perché quel caro servo di Dio avesse subito tutto questo. Mi rivolsi a Dio in lacrime: perché, Signore? Perché hai permesso una tale umiliazione? Un uomo che aveva spesa l'intera sua esistenza al servizio di Dio non riusciva a crederci. Come? Un ministro della parola, privato della parola, dipendente in tutto dagli altri, incapace di badare a se stesso. Cosa mai aveva fatto per meritare una simile sorte? La sua vita, la sua testimonianza non era mai stata macchiata da scandali o cadute, assolutamente. Cari fratelli, ero letteralmente sconcertato. Più cercavo di comprendere, e più mi sfuggiva il senso. Probabilmente non avrò mai una spiegazione su questo. Vedete, in qualche modo mi ritrovai a vivere un po' quello che era successo all'Apostolo Pietro. Ricordate, il Maestro gli aveva appena annunciato profeticamente come si sarebbe conclusa la sua vita terrena. Dice: Pietro, Pietro, quando eri giovane ti cingevi e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le mani e un altro ti condurrà dove tu non vorresti. Al che Pietro si gira e, vedendo arrivare Giovanni, chiede: Signore, e lui? Come a dire, lui che fine farà? Ricordate la risposta che Gesù gli diede? Che ti importa? Che ti importa? Tu seguimi. Occupati degli affari tuoi. E gli affari di Pietro qual erano? Seguire Gesù. Ecco, la mia esperienza fu simile a quella di Pietro, però all'opposto. Lui voleva conoscere il futuro, sapere che fine avrebbe fatto Giovanni. Io, al contrario, scavavo nel passato. Volevo comprendere perché quel caro servitore di Dio fosse finito in quel modo. E Gesù mi diede la stessa risposta che aveva dato a Pietro. Che ti importa, Enzo? Che ti importa? Tu seguimi. Capite? Un'esperienza forte, intensa. Alla fine quel momento di crisi mi portò a una riflessione seria, profonda. Dissi a me stesso, perché a volte è buono parlare con la propria anima, no? Dissi a me stesso: Enzo, attenzione, ricorda, a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Come ho già detto, forse non saprò mai cosa si nascondesse dietro alla triste vicenda di quel caro servitore di Dio e di tanti altri ministri che ho conosciuto personalmente. Non lo so, non è affar mio. Quello che so, di cui sono sempre più consapevole, e che ho imparato anche attraverso quel momento di crisi, è che Dio ha messo un grande, un enorme, uno sconfinato tesoro in questo vaso di creta. Un vaso di terra, nulla di più. Che paradosso, fratelli. Noi ci affanniamo a custodire i nostri beni, i nostri tesori, nella cassaforte, in dei luoghi sicuri, inattaccabili, coperti di assicurazioni. Lui invece si prende il rischio di riporre le sue incredibili ricchezze in dei vasi deboli, fragili, inclini a spezzarsi. Perché è questo che siamo alla fine, vero? Perciò, cari servitori, basso profilo, continuiamo a camminare nel timore del Signore. Fu così che il mio turbamento si acquetò. Amen. Chi ha orecchi da udire, oda. Ora, carissimi, per tornare al nostro testo, quella stessa domanda che mi aveva mandato in crisi, cioè perché quel caro servitore che conoscevo avesse fatto quella fine, tra virgolette, è la medesima che molti si pongono rispetto all'uomo di Dio, no? Leggendo questa storia. Solo che a me fu negata la risposta, ma qui, grazie a Dio, la risposta c'è ed è chiara. Perché mai questo poveraccio, quest'uomo di Dio, fu punito così severamente dopo aver fatto in fondo il suo dovere? Questa è una delle domande cruciali di Prima Re, capitolo 13. Allora, la risposta ve la darò la prossima volta. No, era per vedere se eravate attenti. Lasciatemi iniziare con una brevissima premessa. Vedete, in questo brano si nota un misterioso e perfetto intreccio tra durezza e tenerezza. Dio punisce, sì, il suo servo, l'uomo di Dio, ma allo stesso tempo lo onora. Lo onora per la sua ubbidienza, seppur parziale. E come lo onora? Purtroppo non abbiamo il tempo per soffermarci su questo aspetto, perché richiederebbe una meditazione a parte, ma posso dirvi, credetemi, che qui nel testo ci sono diversi, tanti segni che rivelano una meravigliosa verità, e cioè che dietro quella grande disciplina si nascondeva un grandissimo, grandissimo, enorme amore. Detto questo, torniamo alla domanda: perché una punizione, un castigo così severo? Vedete, qui il castigo, la punizione, è proporzionale all'importanza dell'incarico. Infatti, la missione di questo Ish Elohim, di questo servitore di Dio, di questo uomo di Dio, era di grande rilevanza, aveva a che fare con il destino di un'intera nazione, di tutto il regno del nord. Se volete capirlo, leggete Prima Re capitoli 11 e 12, appena avete tempo. Il re Geroboamo si era messo in mente un progetto abominevole. Pensate, lui voleva sovvertire la fede di Israele, la religione di Israele, istituire una nuova classe sacerdotale, addirittura voleva sostituire Dio con due vitelli d'oro. E sapete cosa? Ci riuscì, lo fece, trascinò l'intera nazione nell'idolatria e il risultato inevitabile fu la deportazione, l'esilio delle 10 tribù in Assiria, un disastro immane. Capite? Questo allora ci porta a capire un altro principio fondamentale, cruciale. Più alta è la chiamata, più seria diventa la correzione. Più grande il fallimento, più grande la disciplina. Capite? Questo spiega almeno in parte la durezza della disciplina inflitta a questo uomo di Dio. Il suo errore fatale fu deviare dall'ordine ricevuto, non rimanere bidvar Adonai, nella parola del Signore. Lui prestò ascolto a quella voce ingannevole: un angelo mi ha parlato per ordine del Signore. Fu proprio quella controprofezia a farlo cadere. Ma noi sappiamo, cari fratelli, che non esistono controprofezie, perché il nostro Dio non è volubile, non è che martedì ti dice una cosa e poi mercoledì ti dice una cosa completamente opposta. No, lui non si contraddice. Sapete, è qui che si gioca la battaglia spirituale, proprio su questo terreno. Inganno e seduzione. Inganno e seduzione. Il mondo, non voglio dire la Chiesa, il mondo è sempre più affollato di voci ingannevoli. Vecchi profeti, tra virgolette, che si aggirano dappertutto, circondando e insidiando i servitori del Signore. Dice: ma Dio veramente ha detto così? Vi ricorda qualcuno? È una tattica antica. Spiriti bugiardi, spiriti di seduzione. E la seduzione, carissimi, è potente, la seduzione è magnetica, ha la forza di attrarti, di catturarti. Non a caso sedurre viene dal verbo latino seducere, che significa letteralmente portare via, condurre lontano, in un luogo diverso, in un luogo magico. Perciò ha un potere che affascina. La seduzione ti rapisce. Perché? Perché ti promette un cambiamento. La seduzione ti promette l'illusione di rompere la monotonia. La seduzione ti promette di evadere. E sapete, cari, cari nel Signore, sapete quando siamo vulnerabili alla seduzione? Quando siamo stanchi, quando siamo scoraggiati, quando siamo delusi, quando siamo feriti. È lì che dobbiamo fare attenzione, è lì che dobbiamo tenere alta la guardia, il nostro brano ce l'insegna. Infatti, quando è che arrivò il seduttore, il vecchio profeta? Arrivò in un momento preciso, arrivò quando l'uomo di Dio era seduto sotto il terebinto, è scritto nel verso 14, seduto sotto il terebinto, sembra un dettaglio buttato lì a caso, vero? Seduto sotto un alberello, cosa mai ci interessa sapere che sarà seduto all'ombra di un albero? Riflettiamo un attimo. A quel punto lui aveva assolto il suo incarico, abbiamo visto una missione ad altissimo rischio, confrontare il re davanti a tutta la sua corte, davanti ai falsi sacerdoti, smascherare un culto demoniaco. Dunque non un semplice confronto, quest'uomo dovette combattere una vera e propria guerra, una battaglia spirituale, la combatté fino in fondo. Ed ora eccolo lì, seduto sotto un alberello. Forse era stanco, svuotato, scoraggiato o addirittura deluso, chi lo sa. A volte è così che un servitore del Signore può sentirsi dopo aver attraversato un momento particolarmente intenso. Potrebbe essere una missione impegnativa, un incarico gravoso, potrebbe essere una prova personale. Sono esperienze, cari fratelli, che possono consumarci. Sono esperienze che ti spossano e quindi pian piano, senza rendertene conto, finisci per sederti sotto il famoso terebinto. A quel punto, carissimi, bisogna fare attenzione, perché è proprio lì, quando siamo fragili, è lì che può arrivare il seduttore, il vecchio profeta, quella forza malvagia che vorrebbe trascinarti via, smarrire la tua via, separarti dalla parola. Non glielo permettere, non glielo permettere. Amen. E questo è il messaggio che vorrei lasciare sul vostro cuore. Mentre preparavo questo sermone mi sono chiesto che cosa Dio avesse in mente. Ho pregato, Signore, fa che la tua parola possa centrare il bersaglio. E ho come l'impressione che stamattina in mezzo a noi potrebbero esserci dei servitori, dei cari servitori seduti sotto il terebinto. Sono stanchi, sono provati, hanno affrontato o magari stanno affrontando situazioni difficili, battaglie. Il mio compito dunque stamattina è consegnarti questa parola, questo messaggio da parte del Signore. Serva preziosa, servo amato, alzati, rimettiti in cammino, non indugiare all'ombra di quel terebinto, potresti imbatterti in qualche incontro spiacevole. Su, forza, rimettiti in cammino, rientra nella mia parola, Bidvar Adonai, nella mia parola. Io ti darò un rifugio vero e sicuro. Non un terebinto, non un alberello. Potrai sederti sotto le mie ali, all'ombra dell'Onnipotente. Amen. Amen. Dio vi benedica.